Continuiamo allora la nostra preghiera, ci possiamo affidare a Maria, chiediamo la sua intercessione per tutti noi, per la nostra, per la vostra preghiera, per la vostra vita di coppia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Prima di passare al nuovo testo, alcune brevi indicazioni sulla preghiera, che riprendono chiaramente in maniera semplificata quello che sempre Ignazio di Loyola scrive nel suo libretto Gli esercizi. Il primo consiglio che dà Ignazio, che probabilmente conoscete già bene, di fissare il tempo della vostra preghiera prima, stabilire appunto quanto desiderate pregare, quanto riuscite in questo momento a pregare in base anche alle vostre possibilità, anche alla stanchezza che uno si porta, al desiderio che uno nel cuore. Quindi, per esempio, stabilire prima se uno desidera pregare una mezz'ora, 45 minuti, 50 minuti, direi massimo un'ora. Stabilire il luogo dove pregare, quindi saperlo prima, senza, anche in base a quello che è la vostra prima esperienza qui, oppure appunto il luogo che già conoscete, quel luogo che più vi ispira. Lì dove trovate, avete già trovato il luogo con cui che vi parla, in cui che vi dona la possibilità di rimanere in preghiera, potete sempre recarvi là senza dover cambiare luogo. E l'altro aspetto è quello di chiedere nella vostra preghiera una grazia particolare. Che cosa volete chiedere nella vostra preghiera? La preghiera ignaziana è quella che è definita una preghiera di petizione, appunto di richiesta, possiamo dire così con l'italiano forse più semplice, cioè. Che cosa desiderate chiedere allora? La grazia che accompagna in questi giorni, ci accompagna in questi giorni è quella di essere figli, di vivere la figliolanza con il Padre che è nei cieli. Per ognuno di voi può ritradurre questa grazia come più la sente sua in questo momento, anche all'interno della vostra vita di coppia. Qual è la grazia in questo momento che desiderate, che sentite che è importante per voi? Chiedetela, questo è l'invito che Ignazio rivolge in maniera pressante durante gli esercizi e che io rivolgo a voi oggi. Non abbiate paura a chiedere, poi il Signore evidentemente cambierà, modificherà quella che è la nostra grazia. Ci donerà lui quello di cui abbiamo bisogno, che lui sa che noi abbiamo bisogno. Uno schema di preghiera che ricalca sempre quello che Ignazio scrive durante nel libretto degli esercizi, ce lo fornisce Padre Fausti. Lo leggo qui molto semplicemente. Come entrare nella preghiera? Trovando pace o chiedendo di vivere una certa pace. Quindi appunto con un momento di silenzio, respirando lentamente, quindi cominciare a entrare in contatto come sappiamo che il nostro respiro, possiamo anche incontrare un respiro che forse può essere affannoso, perché portiamo dentro di noi, portiamo in noi quello che è la vita di ogni giorno, le preoccupazioni di ogni giorno. Pensando che incontrerò il Signore, quindi il corpo che entra in contatto con il Signore, ma anche il pensiero, il nostro pensare, riflettere, chiedere perdono per le offese fatte, riconciliarci con il cuore, avere con meno questo desiderio di chiedere perdono. E perdonando di cuore per le offese ricevute, entrare in questa relazione con il nostro prossimo di perdono, no? In questo caso voi potete ritradurlo in questo ritiro nella vostra vita di coppia, no? Cosa vuol dire chiedere perdono, ricevere perdono dal vostro coniuge. E poi dopo questo momento di introduzione mettersi appunto alla presenza del Signore di Dio attraverso il segno di croce. Per uno spazio del Padre nostro, dice proprio Ignazio, quindi uno spazio relativamente breve, immaginare come Dio mi guarda, lo sguardo misericordioso di Dio, o forse avremo un altro sguardo di Dio su di noi. Iniziare la preghiera con il corpo, come accennavo, no? Si può iniziare la preghiera in ginocchio, se uno sente che questo non lo aiuta, oppure come più il corpo aiuta a entrare in una dimensione nuova, che è la dimensione della preghiera, che non è quella della quotidianità, no? Preghiamo, ripeto, con tutto noi stessi, quindi con la nostra mente, con il nostro cuore, con il nostro corpo. E poi una tipica espressione ignaziana, chiedere al Padre nel nome di Gesù lo Spirito Santo, quindi invocare lo Spirito, perché il mio desiderio, la mia volontà, la mia intelligenza, la mia memoria siano ordinate solo a lode e servizio suo. Ritradotto in maniera più semplice, perché tutto me stesso sia ordinato a lui, desideri incontrare lui. Qui vado chiaramente pennellate veloci, immaginare il luogo in cui si svolge la scena da considerare. Un esempio che ritroveremo anche in questo testo che presenterò fra poco. Cosa vuol dire immaginare il deserto dove Gesù è stato gettato? Come lo immaginate il deserto? No, ma proprio contemplando in maniera visiva, plastica, no? Immaginare Gesù tentato. E poi dopo che appunto c'è stata quella che viene definita appunto la contemplazione del luogo, della scena che il testo del Vangelo può descrivere o descrive, quello che accennavo prima, chiedo al Signore ciò che voglio, no? Una preghiera di petizione, di richiesta. Che cosa voglio in questi giorni? Che cosa desidero dal Signore? Nello stare nel deserto, nel vivere la figliolanza, oppure la difficoltà di essere figli o il desiderio di essere figli. E poi passo proprio alla meditazione, alla contemplazione della scena, leggere lentamente l'Alexio, quella che viene chiaramente definita, sapendo che nella parola di Dio c'è il Signore che parla, che appunto è parola sua, e usare, ripeto, tutto me stesso per comprendere dove lo Spirito mi sta portando, con la memoria, con l'intelligenza, con la volontà, con il cuore. E non avere fretta, non bisogna fare tutto, ma come accennavo prima, gustare e sentire in maniera interiore, no? Dove il cuore vibra, risuona. E questo schema si conclude con il colloquio, parlare al Signore, no? Dice Ignazio, come un amico parla ad un amico, no? Che cosa voglio dire al Signore? Che cosa sento di dire dopo la preghiera, no? Cosa sento che voglio comunicare a Lui? E terminare con un Padre nostro, affidando al Padre che nei cieli quello che è la mia preghiera, quello che è la mia vita. Altrettanto importante, ma questo richiederebbe poi un'altra istruzione, casomai posso riprenderlo in un altro momento, la lettura della preghiera, rileggere quello che ho visto in preghiera. Per Ignazio è altrettanto importante, se non ancora più importante, della preghiera stessa, no? Che cosa ho vissuto in quella preghiera? Che cosa è nato nel mio cuore? Quali sentimenti sono sorti? Oppure può essere, perché ci sono chiaramente anche preghiere di aridità in cui non nasce niente, in cui non sento nulla, e fa parte della vita spirituale, ma anche è importante saperselo dire, saperselo riconoscere, no? È stata una preghiera arida, non c'è nessuna colpa, non è una colpa, ma prenderne atto, essere consapevoli per poi capire, comprendere per quello che è nel nostro potere, nella nostra possibilità, come se c'è da cambiare o modificare qualcos'altro nella prossima preghiera. Riprenderò questo aspetto nella prossima istruzione. Invece passiamo allora al nuovo testo, che vedrete non è così nuovo, anzi riprende quello che abbiamo già pregato prima. Il testo che vi offro, su cui mi invito a pregare, è Matteo 4, 1-14. Perché riprende il testo che abbiamo già, su cui abbiamo pregato prima? Perché queste sono le tentazioni di Gesù secondo il Vangelo di Matteo. Allora, quello che è interessante è che quello che Marco spiega o scrive in due versetti, Matteo lo riprende in maniera molto più approfondita, e così fa anche Luca. Anche qui questo più per curiosità, questa è una delle dimostrazioni, tra le tante che si possono dare, per cui gli studiosi pensano che Marco sia stato scritto prima e poi vengono Matteo e Luca, perché Matteo e Luca probabilmente hanno usato, così ormai in maniera unanime riconoscono gli studiosi, il testo di Marco, ampliandoli dove Marco è rimasto più sintetico o ha spiegato meno quello che Gesù viveva e faceva. Questo per esempio riguarda le tentazioni. Nel Vangelo di Marco, di Matteo e di Luca c'è la trama, lo schema del Vangelo di Marco, ma sicuramente con degli ampliamenti e con delle precisazioni. E questo è l'esempio evidente. Il testo inizia: in quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E fin qua è quello che ci ha già detto Marco. Piccola nota, qui Matteo è meno incisivo, meno, direi che non è così forte come è stato Marco, cioè il verbo non è che Gesù è stato gettato come dice Marco, qua è fu condotto, attenua quello che Marco aveva scritto, però il senso è quello. E lo spirito che Gesù ha appena ricevuto nel battesimo, perché anche Matteo c'è prima di questo testo il racconto chiaramente del battesimo, è quello spirito che conduce Gesù nel deserto, e di nuovo per essere tentato dal diavolo. E quindi appunto ritroviamo questo tema che ci accompagna in questi giorni, il deserto, no? Luogo biblico e teologico per eccellenza. Come Matteo, amplia il racconto di Marco, dice: dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Allora anche qui ritorna a quello che Marco già ci aveva detto, i 40 giorni, Matteo specifica anche 40 notti, ma sottolinea Matteo che Gesù ebbe fame. Prima di concentrarci sulla fame di Gesù, che chiaramente significa qualcosa di più profondo della semplice fame umana, è anche quello, parte da quello, però volevo fare una piccola citazione, un piccolo rilievo sul verbo tentare, la tentazione, che è quello che Gesù sperimenta nel deserto, quello che ci ricordava già Marco. Questa citazione la prendo, non è mia chiaramente, la prendo da padre Silvano Fausti, la trovo molto bella. Dice che in greco il verbo tentare è il verbo peirazzo, che significa in greco letteralmente attraversare, passare oltre. Questo è molto bello, no? La tentazione è questo, è un attraversare, un passare, un andare oltre. Chiaramente capire dove, come attraversiamo le tentazioni. Da questo verbo ci ricorda padre Fausti che vengono altre parole, vengono alcune parole italiane come esperienza, no? Vedete l'assonanza col verbo perazzo, come perito, esperto, o come la parola aporia, una parola tipicamente invece filosofica, no? E tutte queste parole hanno appunto come la radice questo verbo greco. Allora ci ricordano cos'è la tentazione. La tentazione è sicuramente fare esperienza, no? Chi è tentato diventa esperto. E la vita è appunto una continua tentazione in cui diventiamo esperti di quello che noi siamo. La tentazione ci mostra chi siamo. La tentazione mostra quello che dicevamo, ricordavamo nel titolo di questo ritiro, la nostra umanità. Il nostro limite umano, la nostra fragilità. Solo chi è tentato riconosce la sua, e riconosciamo la nostra povertà umana, usciamo fuori dai nostri deliri di onnipotenza. Dice il libro del Siracide: figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. E se non erro, in molti seminari nei secoli scorsi è una frase che proprio campeggiava nelle cappelle dei seminari, ma questo vale chiaramente per tutti noi battezzati. E allora in questo chiaramente vediamo, e contemplando le tentazioni di Gesù nel deserto, contempliamo l'umanità di Gesù che è nostro fratello, che fino in fondo ha vissuto la nostra umanità in profondità. E le tentazioni, quello che ci ricorda in maniera molto chiara in questi testi, non è il peccato. Essere tentati non vuol dire peccare. La tentazione può diventare peccato se ascoltata, accolta, come Eva e Adamo hanno accolto la tentazione del serpente. E allora abbiamo detto che Gesù ebbe fame, no? La sua tentazione viene quando ha fame, quando è più fragile, quando è debole. Le tentazioni ce le abbiamo, le viviamo quando siamo fragili, siamo deboli. Le tentazioni sicuramente colpiscono il nostro lato di debolezza. E chiaramente appunto ognuno di noi ha tentazioni anche diverse, perché ognuno di noi ha debolezze e fragilità diverse. Direbbe sempre Ignazio a un certo punto nel libretto degli esercizi che il nemico, usando un'espressione tipica del suo tempo, ci colpisce o colpisce là dove noi siamo più deboli, ci studia e colpisce là dove noi siamo più fragili. Gesù ebbe fame e a questo punto sappiamo, anche questo non rivela chiaramente nulla di nuovo, di sconvolgente, che Gesù viene sottoposto a tre tentazioni diverse. Questo ci ricorda il testo di Matteo ma anche quello di Luca. Domani nella messa ascolteremo il testo di Luca, quindi li faremo in maniera diversa tutti e tre, Marco, Matteo e Luca, e vedremo quindi la similitudine fra Luca e Matteo. Ci sarà una piccola differenza, casomai lascio a voi, domani la noteremo insieme, però chiaramente il testo di Matteo e di Luca ha punti in comune, anche lì capiamo come Matteo e Luca usano la stessa fonte per specificare e approfondire il Vangelo di Marco. E le tre tentazioni, secondo alcuni autori, fra cui anche padre Fausti, corrispondono alle tre concupiscenze che abbiamo in Giovanni, nella prima lettera di Giovanni 2,16. Scrive a un certo punto Giovanni in questa lettera: perché tutto quello che nel mondo, la concupiscenza della carne, quella degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Ma anche, e questo forse lo possiamo comprendere ancora meglio, sono i tre aspetti che seducono Adamo ed Eva a mangiare il frutto proibito. Genesi capitolo 3 versetto 6. Ripeto, Genesi versetto 3 capitolo 6. Dice la scrittura: allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, la prima tentazione, gradito agli occhi, la seconda, e desiderabile per acquistarne saggezza. Quel frutto risulta buono da mangiare, è bello per gli occhi e desiderabile perché sembra che con questo frutto si possa acquistare saggezza. Il possesso delle cose è buono da mangiare, la prima tentazione, perché garantisce appunto la vita, o almeno sembra che garantisca la vita. Il possesso delle persone, la seconda tentazione, è bello da vedere, la vista. Il possesso di Dio, la conoscenza, pensare di conoscere al posto di Dio, è desiderabile perché riteniamo in questo modo finalmente di essere autosufficienti, di sfuggire appunto alla nostra fragilità, al nostro limite umano, che invece il deserto ci dimostra in maniera spietata. Li possiamo ritradurre tra tentazioni come l'avere, il potere e l'apparire. Le grandi sirene del mondo, inteso il mondo come tutto quello che si oppone chiaramente alla volontà di Dio. Allora Gesù sperimenta nel deserto, secondo Matteo e Luca, queste tre tentazioni che diventano chiaramente paradigmatiche, esemplari per tutte le altre tentazioni. Tutte le tentazioni si possono raggruppare in queste tre, usando sempre una bella espressione di padre Silvano Fausti nel suo commento al Vangelo di Matteo. Dice: le cose, le persone, Dio, le cose, le relazioni con le persone, la relazione con Dio, sono tre bisogni chiaramente vitali, fondamentali per la nostra vita, ma l'uomo può soddisfarle in modo diabolico, ascoltando appunto il tentatore, colui che tenta, o filiale, da figli. Anche questo ci riporta al tema del nostro ritiro. Si possono soddisfare rubandole, come appunto Eva e Adamo hanno preso la mela come possesso, oppure ricevendola in dono. E questa è la grande differenza. Si gioca tutto lì. Far rubare, la raffare o ricevere in dono in maniera gratuita da Dio. E ripeto un altro aspetto importante, che le tentazioni non sono un incidente iniziale, non è che Gesù è tentato quei 40 giorni, che chiaramente è simbolico, e poi durante tutta la sua missione non verrà più tentato, ma sono la lotta continua che Gesù e tutti noi continuiamo e affrontiamo per tutta la vita, nella fatica di accogliere e di vivere il limite, fino al limite estremo chiaramente, che è quello della morte. La fatica, la bellezza di vivere da figli e non da padroni. Allora, tornando a Gesù che ebbe fame, così ci viene descritto dalla scrittura, quindi Gesù nella sua umanità ha fame. E la fame rappresenta appunto un bisogno naturale, fondamentale per ognuno di noi. E dice del nostro limite, che non siamo autosufficienti, non ci bastiamo, abbiamo bisogno di cibo, di nuove energie, il cibo che siamo chiamati appunto a ricevere diventa materia del nostro corpo, un corpo che ha sempre bisogno di alimentarsi per affrontare l'avventura della vita. La domanda che nasce, che questa tentazione ci pone: ma siamo soltanto quello che mangiamo? O ancora meglio, forse, per vivere è sufficiente il mangiare, il cibo? In maniera chiaramente grossolana e approssimata, sappiamo molto bene che la scienza psicologica ci dice ormai tranquillamente, ma questo è da sempre, che l'uomo ha ben altre fami da soddisfare, no? Per vivere. La fame di struttura, di stimoli, di riconoscimento, la fame di relazione. È provato che gli stessi cuccioli animali, se hanno anche il cibo, ma sono totalmente isolati, alla fine muoiono, deperiscono. A maggior ragione l'uomo, che è un essere relazionale. Vive e diventa le relazioni che riesce a instaurare. E semplicemente ricordiamo cosa vuol dire il cibo, l'abbiamo anche sperimentato poco tempo fa, un'oretta fa. Il cibo non è solo mangiare, ma è soprattutto segno e senso di condivisione, convivialità. Il cibo parla di relazione, parla di amore, parla anche di sessualità, chiaramente, no? È un simbolo che va oltre il cibo stesso. Tanto che Gesù ci viene presentato quasi sempre, molte volte nei Vangeli, a tavola, a banchettare con le persone, no? E in questo è differente, molto differente da Giovanni il Battista. Appunto, lui si definisce il beone e il mangione, no? Anzi, viene accusato di essere il mangione e il beone. E il digiuno di cibo, allora, che Gesù vive in questi 40 giorni e 40 notti, come il digiuno che siamo chiamati a vivere in questa quaresima, ognuno poi lo vivrà come ritiene, pensa sia più opportuno per lui, ma il digiuno in ogni tradizione religiosa, perché in ogni tradizione religiosa esiste il tema del digiuno, no? E non è un caso questo. significa allora non il desiderio di onnipotenza, l'opposto, di voler controllare il proprio corpo, come può succedere purtroppo anche, lo sappiamo bene, di disturbi alimentari, no? Ma il digiuno vuol dire riconoscere che la nostra vita non dipende solo dalle cose. Vi sono aspetti più importanti e essenziali che la rendono degna di essere vissuta. Il digiuno ricorda Gesù, ma ricorda anche a noi quando lo viviamo quali sono questi bisogni fondamentali e quale scala gerarchica hanno, qual è la fame più profonda che nel nostro cuore che desideriamo soddisfare per essere uomini, persone umane. E quando Gesù ha fame, quando è fragile, quando è debole, dice il testo, si avvicina il diavolo. Ancora meglio, in questo momento viene proprio chiamato il tentatore. Quel verbo che dicevo prima, perazzo, viene usato il participio presente, il tentante, colui che tenta, che mette alla prova. E la prova fondamentale di tutto il testo, che questo si ricollega con il nostro tema, inizia così: se tu sei figlio di Dio. Allora, tutte le tentazioni si basano su questo fondamento. Il tentatore mette in discussione la figliolanza di Gesù, come ascolteremo anche domani nel testo di Luca. Gesù ha appena sentito di essere il figlio amato nel battesimo. E proprio dice il testo, appena avuto questa grande e profonda esperienza di figliolanza, il nemico lo mette alla prova su questo. Ma anche questo è importante ricordarcelo. Quando noi possiamo vivere, abbiamo una grossa esperienza di Dio, una profonda esperienza di Dio. Quello che può succedere nella vita spirituale è che proprio subito poco dopo questa stessa esperienza viene messa in discussione. Ma è veramente successa? Ma veramente il Signore ti ha detto questo? Ma sei sicuro? Questo è veramente tipico, è una dinamica tipica della vita spirituale. Ma allora la domanda che Gesù deve rispondere, chi è il figlio amato? Il figlio amato è colui che ha tutto, che gode di tutto, che non prova appunto mai fame, che non è mai nel bisogno, come in questo momento invece Gesù è. Gesù è nel bisogno, è nella fame. E sappiamo bene cosa, come il diavolo, il tentatore, cosa invita Gesù. L'invita a trasformare le pietre in pane, a colmare il normale bisogno che Gesù ha. Una tentazione che penso parli anche ad ognuno di noi. Il desiderio di trasformare, di soddisfare, scusate, i nostri bisogni materiali, primari e non primari. La nostra relazione con le cose, come dicevo prima. Il desiderio di avere, di possedere. E abbiamo bisogno delle cose, abbiamo bisogno del cibo, nessuno ne nega questo, ma di come ne abbiamo bisogno. Allora perché non ricorrere al miracolo? Perché non ricorrere a soluzioni miracolistiche? E sappiamo anche la risposta di Gesù. La scrittura invita ad alzare lo sguardo, non di solo pane vivo l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, no? Deuteronomio 8:3. E qui c'è sicuramente un collegamento al fatto che della manna nel deserto, no? Quando il popolo ebraico era nel deserto, quando ebbe fame e Dio lo sfamò con la manna, no? Un popolo che ebraico che mormorava contro Dio perché l'aveva portato fuori dall'Egitto, dove invece poteva mangiare a sufficienza, anzi in abbondanza, e ora si trova nel deserto, nella fame, nella prova, no? Il deserto per il popolo ebraico è anche questo tempo di conversione, di purificazione, di comprendere come la vera realtà, la vera esistenza del popolo si fonda sulla parola del Signore. Il cuore dell'uomo desidera colmare altre fami e vi è il disperato bisogno di ascoltare la parola di Dio, che è parola di vita. Echeggiando quella famosa frase che Agostino riporta nelle Confessioni, c'è fatto per te, oh Signore, il nostro cuore non apposa affinché non riposa in te. E questa è la prima tentazione. Nostra relazione con le cose, no? E come questo si interagisce con il nostro desiderio di incontrare il Signore. Come questo è il vero desiderio che abbiamo. La seconda tentazione. Il diavolo porta Gesù, dice il testo, sul pinnacolo del Tempio. Su questo punto più alto del Tempio, non è proprio chiarissimo per quello che interessa a noi. Gesù è portato nella città santa, Gerusalemme, la città di Dio, la città per eccellenza santa. Il Tempio, il luogo per eccellenza, dove Dio si rivela al popolo di Israele. E di nuovo la tentazione si rivolge al suo essere figlio di Dio. E lo invita, dopo che l'ha portato sul Tempio, a gettarsi di sotto, quasi a giocare con il potere di Dio, col potere che Dio gli ha concesso, perché poi verranno gli angeli a prenderlo, perché Dio non lascerà che il suo santo muoia in questo modo. Ma Dio in questo modo viene ridotto a un idolo da usare a proprio piacere, a proprio consumo. E questa relazione, chiaramente, questa tentazione, scusate, riguarda il nostro rapporto con Dio. Chi è Dio per noi? È un Dio da usare a nostro uso e piacimento, un Dio a cui chiedere quello che vogliamo, che ci deve fare quello che noi vogliamo, un Dio che si deve piegare alla nostra volontà. Nella scrittura è chiaro, Dio mette alla prova l'uomo, ma l'uomo non può mettere alla prova Dio, non è una relazione simmetrica. Ricordiamo quello che è successo nel deserto quando gli israeliti costruirono il vitello d'oro. E anche qui, non a caso, Gesù risponde con una citazione, sempre dal libro del Deuteronomio, Deuteronomio 6, 16. Non tentare il Signore tuo Dio. Ed è l'invito a ritrovare, l'invito rivolto anche a noi, alla nostra condizione di creatura, al nostro vivere da figli, a non pretendere, a non comandare Dio, ma entrare in un'ottica di obbedienza. Obbedienza intesa nel senso proprio di ascolto, come dice la terminologia della parola, che arriva chiaramente da obaudire, ascoltare. Ascoltare quello che il Signore prepara per noi. L'ultima tentazione, il potere, la nostra relazione con il fratello. Sotto certi aspetti, da questo punto di vista, non dico la più drammatica, ma sicuramente può lasciarci anche basiti, perché il testo arriva ad affermare che Satana dice al Signore Gesù che tutti i regni della terra sono nelle sue mani e che lui può darli a chi vuole. Il testo ci dice, ci ricorda, che il potere ha qualcosa di demoniaco. Esercitare il potere, avere potere verso gli altri esseri umani, può diventare appunto demoniaco. È un idolo a cui tutti noi rischiamo di sottostare e di servire. Si possono fare sicuramente gli esempi di politici, di persone importanti che gestiscono il potere, per il potere. Però siamo invitati chiaramente tutti noi anche a renderci conto come anche noi siamo attratti dal potere. Tutte le relazioni che non sono simmetriche, che sono asimmetriche, rischiano questo, no? In ogni ambito, chiaramente nella Chiesa, lo sappiamo molto bene, ma in ogni ambito, probabilmente anche qua, lo lascio chiaramente alla vostra preghiera, anche nella vita di coppia, si possono creare relazioni di potere, no? Ricordo semplicemente qual è invece la logica del figlio. Lui è venuto per servire e non per essere servito. Marco 15, 35, 45... in cui vengono citati proprio direttamente i potenti della terra, no? I potenti pensano, ritengono di comandare, no? C'è questa anche sottile ironia che Gesù usa in quel testo, ma fra di voi non sia così, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, perché il figlio dell'uomo è venuto appunto per servire, non per essere servito. L'ultima tentazione quindi riguarda chiaramente la nostra relazione con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, no? Come la viviamo? Uno spirito di servizio, di potere? Oppure ancora meglio, riconosciamo, perché è umano, tutti noi rischiamo di cadere in una relazione di asservimento, di sfruttamento, di manipolazione. Ognuno di noi usi le espressioni che più parlano il suo cuore. A questo punto Gesù intima a Satana di andare via. È interessante che Gesù poi chiamerà Pietro Satana nel Vangelo proprio di Matteo. Ma c'è una differenza. Mentre Gesù dice a Satana di andare via, dirà a Pietro di tornare dietro di lui, no? Lo chiama Satana, ma gli dice torna dietro di me, no? Che è il compito di ogni discepolo, stare dietro il maestro, camminare dietro di lui, come abbiamo detto, il cammino, il viaggio, nel Vangelo di Marco, ma poi anche negli altri sinottici, è il camminare dietro il Signore. Perché solo davanti al Signore ci si può prostrare, perché appunto Satana prometteva tutti i regni della terra se Gesù si prostrava davanti a lui. Il verbo prostrare viene usato altre due volte, almeno maggiore di Matteo, in maniera direi molto bella. I re magi, quando arrivano davanti al bambino, dopo il viaggio, si prostrano davanti al bambino. I re, i potenti, i sapienti, si prostrano davanti a un bambino semplice e umile, no? Riconoscono in quel bambino Dio, riconoscono la sua divinità e l'umanità di quel bambino. Allora lì ci si può prostrare. Si prostrano davanti alla debolezza, un bambino inerme, infante, che non può parlare, che è appena nato. E poi si prostreranno le donne quando incontrano il risorto, alla fine del Vangelo. Viene usato lo stesso verbo. Il risorto che è passato attraverso la croce, attraverso l'annullamento e la kenosis della croce. Allora lì è il Signore, allora lì è il Kurios, a cui si può prostrare. perché appunto ha dato tutto se stesso, ha vissuto fino in fondo il suo essere servo, per amore. E non ci si può prostrare davanti al male perché l'uomo è libero, è nato libero. Il peccato ci rende schiavi. Il rapporto con Dio invece ci libera e ci permette, sì, di poter accogliere le nostre fragilità, la nostra fame più vera, quella di amore, di verità e di bellezza. E termina il testo di Matteo, e qua riprende, si ricollega a Marco, che è stato chiaramente, appunto, come accennavo prima, ampliato, viene servito dagli angeli. E anche Marco ce lo citava, Marco parla di bestie e di angeli, Matteo si limita agli angeli, e il nuovo Adamo, ripeto, che è ritornato nel paradiso terrestre. Gesù, essendo l'umanità riconciliata, che ha attraversato le tentazioni, ha accolto la fragilità, il limite, la debolezza, e che può allora ritornare nel paradiso. Avete le domande che vi sono state date, usatele se vi servono, se non vi servono assolutamente non usatele. Potete proprio in questa, pregando questo testo, vivendo il deserto, incontrare le vostre tentazioni, ma anche vedere come il Signore vi aiuta, vi sorregge, vi permette di attraversare le vostre tentazioni personali e di coppia.